State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, sono Massimiliano Gugole. Torna la nostra serie dedicata alla psicologia dei confini chiusi per esplorare i vari aspetti della risposta psicologica ad una misura che gode di grande supporto popolare, quella della chiusura dei confini internazionali in risposta alla pandemia del Covid-19. Questo blocco ha avuto e sta ancora avendo conseguenze psicologiche ed emotive in molti, specie nelle comunità culturali e linguistiche diverse da quella prevalente. Evitare le infezioni con i lockdown e chiudendo i confini provoca non solo disagio, ma anche sintomi psicologici importanti, quali ansia e stati depressivi. Ma ammalarsi psicologicamente è ritenuto meno importante che l'ammalarsi fisicamente? A questa diversa percezione dei sintomi fisici rispetto a quelli mentali, dedichiamo questo episodio della psicologia dei confini chiusi e torna con noi Stefania Paolini, professoressa associata di psicologia sociale e interculturale all'Università di Newcastle. Buongiorno Stefania.
Buongiorno a tutti.
Stefania, anche prima della pandemia i sintomi fisici sembravano più immediatamente riconoscibili, con una urgenza percepita nel curarli diversa da chi invece mostra segni di disagio psicologico. Perché queste differenze nel reagire a queste due forme di difficoltà?
Penso che rifletta una scaletta di priorità molto fondamentale nella cultura occidentale. Nei paesi occidentali come l'Italia, l'Australia, gli Stati Uniti, eccetera, sicuramente la salute fisica ha una priorità sulla salute psicologica, e vediamo questo tipo di scaletta in tante cose. È veramente parte del nostro... della nostra psiche collettiva. Ci sono dei modelli di psicologia della motivazione umana che partono proprio dal presupposto che l'individuo naturalmente si orienta a soddisfare bisogni fondamentali legati alla sopravvivenza fisica, il poter mangiare, l'avere da bere e vivere in un posto sicuro, prima di preoccuparsi di soddisfare dei bisogni che sono legati più al benessere psicologico, come avere affetti soddisfacenti, avere attività lavorative che ci danno soddisfazione, eccetera. Quindi questo modo di pensare che il corpo viene prima della mente è proprio anche al centro della nostra psicologia, e questo tipo di priorità del corpo sulla mente poi si riflette in altri aspetti della nostra società più ampia. Se pensiamo veramente al modo in cui il servizio sanitario nazionale in Australia, ma anche in Italia, sono assolutamente strutturati e sono nati non per curare il disagio psicologico, ma per curare la malattia fisica. E considerazioni di benessere psicologico sono arrivate solo in seguito, molto più recentemente, è un po' come una postilla, una cosa aggiunta a un sistema sanitario che in realtà è votato alla cura della malattia fisica. Ed è interessante come questa priorità del corpo ha anche modellato il modo in cui si accede ai servizi per il supporto psicologico. Fondamentalmente nel sistema sanitario la mente è trattata come se fosse uno dei tanti organi del corpo, quindi come uno va dallo specialista della pelle o dallo specialista del sistema gastrointestinale, adesso abbiamo lo specialista per la mente. E quindi la psiche, lo spirito, viene trattato come un altro pezzo del corpo che dobbiamo sostanzialmente riparare. Questo modo di soggiogare considerazioni della psicologia e del benessere mentale a considerazioni del corpo vengono spesso criticate dagli specialisti come una aberrazione di quello che è considerato il modello medico, quando probabilmente modelli terapeutici e filosofici diversi sono richiesti per quest'altro tipo di disagio. Ma è semplicemente una espressione di come questa concezione della mente come secondaria è veramente ubiquitaria, lo vediamo da tutte le parti.
Stefania, ti farei ora ascoltare un estratto da un'intervista con Eleonora, che in gravidanza ha avvertito la necessità di consultare uno specialista che la sostenesse, forse anche perché i suoi genitori non potevano essere qui in Australia ad aiutarla come avrebbe voluto.
Mi sono vista in un tunnel e non riuscivo a vedere la luce, questa cosa mi ha spaventato molto, anche perché prima gravidanza ovviamente, avevo tutte queste aspettative, il fatto di non provare felicità o gioia, o vedere, insomma, pensare al futuro in maniera positiva. Pensavo solamente in maniera negativa. Ho iniziato a dormire meno, ad avere più ansia, mi sentivo in colpa perché io ho scelto di spostarmi in un paese diverso, e quindi per questa mia scelta di vita ovviamente loro non potevano essere parte, insomma, fare i nonni come si deve, insomma.
Questa è l'esperienza di Eleonora. Stefania, a volte, mentre con la malattia fisica può essere percepito come inevitabile e legittimo doversi affidare a degli specialisti, a chi è un po' più giù magari viene detto solo di essere forte, tirarsi su. Ecco, come sono questi standard così diversi tra chi non sta bene psicologicamente e chi non sta bene fisicamente?
Ci sono ancora tante riserve, tante barriere rispetto all'accesso dei servizi psicologici. C'è tanto stigma associato al chiedere aiuto quando non stiamo bene a livello mentale, psicologico o spirituale. Quando abbiamo un problema ai polmoni, allo stomaco, non ci sentiamo in una situazione di dover giustificare il fatto di cercare aiuto da un medico. Mentre per qualsiasi ragione storica e culturale sembra che dobbiamo giustificarci di andare da uno psicologo quando non stiamo bene mentalmente. Questo diverso registro e diversi standard un po' riflette una concezione della malattia mentale come fondamentalmente diversa rispetto alla malattia fisica. E l'idea che la malattia fisica ti arriva quasi inevitabilmente, dovuta a cause che sono al di fuori del nostro controllo, mentre implicitamente nella nostra cultura attribuiamo della responsabilità a chi soffre a livello psicologico, nel senso c'è un'implicita assunzione che lo stare male psicologicamente riflette una deficienza o una incapacità, un non farcela completamente della persona che sta male. Quindi c'è fondamentalmente un'attribuzione di responsabilità, anche se implicita, nei confronti della malattia psicologica rispetto alla malattia fisica, e questo diverso modo di interpretare la causa della malattia ha delle grandi conseguenze, perché ci fa titubare rispetto al cercare aiuto quando ne abbiamo bisogno, e quando sono le altre persone che cercano aiuto ci mette davanti un filtro di interpretazione per cui ci sentiamo un pochino capaci di giudicare l'altro perché ha bisogno di aiuto, e questo non ci aiuta come società ma anche a livello individuale ad affrontare il disagio psicologico come qualcosa assolutamente normale, non patologico, non da creare vergogna o di cui essere imbarazzato, ma come qualsiasi altra malattia, qualcosa da trattare, da affrontare con libertà e senza vergogna sostanzialmente. Quando saremo capaci, sia come individui che società, di vedere la malattia mentale, il disagio psicologico, come parte dell'essere umano, queste barriere non ci saranno più e saremo molto più capaci di chiedere aiuto e di stare meglio senza problemi. Quindi c'è veramente bisogno di un cambiamento di paradigma mentale, collettivamente e individualmente.
Vi ricordo che siamo in collegamento con Stefania Paolini, professoressa associata di psicologia sociale e multiculturale alla Università di Newcastle. Stefania, un altro aspetto di quello che è venuto dalla conversazione con Eleonora è l'attesa. Eleonora aveva aspettato un po' di tempo prima di chiedere aiuto e contattare uno psicologo, e poi ha dovuto aspettare altro tempo per trovare un appuntamento con uno psicologo. Perché, Stefania, questa esitazione da parte di tanti che hanno bisogno di aiuto, e perché poi il sistema risponde così lentamente?
La lentezza del sistema è legato, come dicevamo, a questo modello implicito che dà priorità al corpo rispetto alla mente. Quindi al di là di casistiche un pochino più estreme, in cui ci sono i segni che una persona è potenzialmente a rischio di self-harm o di creare danno ad altri, il disagio psicologico e la malattia mentale vengono fondamentalmente trattati dal sistema come un servizio elettivo, ok? Quindi come qualcosa che, come dicevamo, è stato aggiunto al sistema in un secondo momento, ed è quasi un extra, ok? Che non è fondamentale come altri servizi sanitari per la malattia fisica. Quindi questa lentezza del sistema riflette questo modello di cui parlavamo, che vede la mente come secondaria fondamentalmente. Il discorso dell'esitazione dalla parte delle persone che hanno il disagio riflette questo aspetto di stigmatizzazione del disagio mentale. Quando ci liberiamo da questa attribuzione di disagio mentale come una colpa, ci sentiremo tutti molto più liberi di approcciare uno psicologo quando ne abbiamo bisogno. Poi secondo me c'è anche proprio bisogno di un cambiamento probabilmente un pochino più radicale nel concepire il benessere psicologico come qualcosa di più completo rispetto il fissare qualcosa che è rotto. E questo lo abbiamo imparato nella gestione della malattia fisica, ci stiamo progressivamente muovendo da modelli che danno una preferenza al curare verso modelli che invece mettono una enfasi sul discorso della prevenzione della malattia fisica. Dobbiamo fare questo passaggio anche nel modo in cui pensiamo al disagio psicologico e pensare e cercare di strutturare i servizi e anche noi stessi come individui, il modo di pensare alla salute mentale come qualcosa a cui non mettiamo mano semplicemente quando c'è qualcosa che non va, ma verso cui lavorare per ottimizzare il nostro benessere, quindi come qualcosa di positivo piuttosto che ridurre il sintomo negativo. Questo atteggiamento alla prevenzione ci può anche rendere più disposti a cercare sostegno specialistico in modo preventivo, okay? Per stare bene, non semplicemente per ripararci. Una cosa che voglio solo aggiungere rispetto all'esperienza di Eleonora, che mi ha fatto un po' riflettere. Eleonora parla di un'esperienza che è comune a tantissime donne durante il periodo della gravidanza o postpartum, spesso sono momenti di tristezza e di difficoltà che adesso sappiamo sono assolutamente associate a dei cambiamenti fisiologici durante la gravidanza e dopo il parto. Allora, culturalmente, come società, abbiamo imparato a riconoscere questi segni e a dargli un nome, ok? Può essere a livello tecnico, può essere chiamato PPD, che è Pregnancy and Postnatal Depression, per esempio. Quando noi come società e individui cominciamo a conoscere di più le basi del nostro disagio psicologico, le sappiamo riconoscere, questo modo di vedere il disagio psicologico ci fa cambiare il modo in cui attribuiamo la causa, quindi abbiamo capito e sappiamo adesso che queste manifestazioni di disagio non hanno niente a che vedere con lo sforzo o la capacità della donna, esistono nella società dei primi tempi della nostra civiltà. Cosa è cambiato? Che adesso sappiamo che è una cosa veramente comune e molto fisiologica, e il sapere questo ci permette di togliere attribuzioni di responsabilità che poi aiutano le donne specifiche come Leonora a viverlo con più serenità e attivare i supporti di cui hanno bisogno. Quindi questa lente storica ha come il modo in cui noi vediamo il disagio mentale cambia nel tempo, e con questo cambiano anche i nostri atteggiamenti sociali nei confronti della malattia mentale o del disagio psicologico. Sono fattori importantissimi a predire la velocità con cui noi rispondiamo al vedere il disagio e il sistema risponde ai nostri bisogni, quindi qualcosa su cui lavorare.
Stefania, la nostra serie si chiama La psicologia dei confini chiusi e il governo australiano ha riconosciuto le difficoltà di questa fase storica, non solo per i confini chiusi naturalmente, ma anche per il lockdown, il Covid-19 eccetera, raddoppiando il numero di sedute che Medicare sovvenziona a chi sceglie di rivolgersi ad uno psicologo, un terapeuta eccetera. C'è anche una bella immagine che abbiamo visto nel nostro profilo Instagram qualche tempo fa. c'è questa signora a Melbourne, italiana chiaramente, che indossa questa maglietta rossa, che dice: io non ho bisogno di terapia, ho solo bisogno di andare in Italia. Allora Stefania, cosa diciamo a questa signora e a chi si trova d'accordo con lei? Nel senso, non c'è il rischio di far diventare una sofferenza o comunque un disagio o una condizione da trattare a livello medico e specialistico, quando invece le soluzioni possono essere altre?
Sì, assolutamente. La maglietta ci richiama al fatto che il disagio psicologico che tanti stanno provando al momento in realtà è dovuto a problemi strutturali legati alle decisioni specifiche che sono state prese intorno alla chiusura dei confini e ad altre misure di restrizione. Quindi è come se stessimo parlando di trattare la causa reale del disagio o trattare il sintomo. Il potenziamento dei fondi verso il trattamento del disagio psicologico è fondamentalmente il direzionare tanti fondi alla cura del sintomo piuttosto che riflettere su forse cambiamenti che potrebbero essere fatti a quelle normative per evitare il problema. Però siamo partiti proprio da questa riflessione di come la concezione del corpo e del benessere del corpo come prioritario rispetto al benessere della mente e della psiche, e quindi le risposte che come società e come governi abbiamo visto alla pandemia riflettono questa concezione di priorità del corpo.
Stefania, a questo proposito vorrei farti ascoltare un estratto di una dichiarazione della presidente dell'Australian Psychology Association, la dottoressa Zina Burgess, che ha dichiarato che le conseguenze psicologiche e mentali di questa pandemia dureranno ben oltre la pandemia stessa. Ascoltiamo che cosa ha detto.
The actual health pandemic will dissipate in a period of time, but I think the tail of the mental health concerns that people are suffering will be with us for years to come. So I do think it's wise and thoughtful of the government to invest in these resources now, because they will be used for some years as people work their way through the lasting effects of the mental health pandemic.
Questa è la dottoressa Zina Burgess, che è la presidente dell'Australian Psychology Association. Chiedo a te, Stefania, in conclusione, sei d'accordo? È ora di riportare quindi il nostro benessere psicologico al centro, che potrebbe anche voler dire magari, come dire, rischiare un po' di più, avere una disciplina un po' meno ferrea e qualche incertezza in più, per esempio, sul controllo del virus?
È interessante notare che questo statement della presidente dell'ATS non va tanto lontano, non è rivoluzionario, semplicemente dice: è ora che cominciamo a considerare l'importanza del benessere psicologico nel contesto della pandemia, perché il disagio sarà lungo e si protrarrà per tantissimo tempo, anche quando abbiamo risolto il problema fisico. Lo statement non va a suggerire di ribaltare la priorità e dare priorità alla mente e alla psicologia sul corpo. E secondo me questo è in rispetto di questa fondamentale concezione culturale che è con noi e che io direi la maggior parte della popolazione, anche in Australia, non mette in discussione. Non me lo sento di farlo io stesso. Infatti mi sono chiesta se la pandemia infatti possa fondamentalmente farci fare un passo indietro in questo processo di cambiare il nostro paradigma mentale e dare più prevalenza all'importanza del trattamento del disagio psicologico sul disagio fisico. In qualche modo è come se la pandemia e il modo in cui i governi hanno reagito alla pandemia potenzialmente ha consolidato questo modello classico di dare precedenza alla sopravvivenza piuttosto che al benessere psicologico. Questo lo dovremo vedere negli studi futuri. In realtà, per quanto riguarda gli effetti deleteri della pandemia a livello di psicologia nel lungo termine, in realtà non abbiamo assolutamente evidenza per essere sicuri dell'entità e della natura degli effetti a lungo termine della pandemia. Quindi in realtà ci stiamo muovendo un pochino nel buio ed è difficile quantificare esattamente il disagio psicologico, che forma avrà e quale sarà l'entità a livello individuale ma anche a livello collettivo negli anni che passano.
Per concludere, Stefania, tu che cosa vorresti quindi per il futuro?
Io da italiana vorrei tornare a trovare i miei genitori a casa il prima possibile.
E da psicologa però... vorresti questa inversione del paradigma?
Sì, io non voglio farla rivoluzionare riguardo alle normative specifiche della pandemia, mi prendo il mio tempo, però a livello culturale nel senso più ampio penso che c'è assolutamente da guadagnarci nel avere una concezione della mente e del corpo che è più avanzata rispetto a quella che noi diamo per automatico e che il sistema sanitario dà per automatico. Ci sono dei modelli alternativi e io forse ormai mi sono sviluppato una reputazione di richiamare l'attenzione ad altre culture, perché secondo me è sempre bello vedere se ci sono delle alternative dove normalmente non guardiamo. E nelle civiltà orientali c'è una concezione del rapporto tra corpo e mente che è molto diversa rispetto a quella occidentale. E le due cose non sono separate. Fondamentalmente la salute è concepita come un'interazione tra mente e corpo. E non c'è una separazione, questa idea che alcune malattie sono fisiche e altre sono mentali. L'idea è che la psiche influenza il corpo e viceversa. E quindi da questa concezione molto più integrata del corpo e della mente ne risultano anche dei modelli terapeutici e anche dei sistemi di servizi sanitari che lavorano con questa idea di integrazione. Quindi non vai dallo specialista della mente che è separato dallo specialista del corpo. Lo specialista della salute è uno specialista che ha conoscenze su entrambe le componenti e vede la loro interazione come alla base sia del benessere tanto quanto della malattia. Questa è la mia aspirazione, che come società e cultura forse ci muoviamo un pochino di più verso questi modelli alternativi.
Grazie Stefania, e ricordiamo ancora una volta che se ci state ascoltando, avete domande o volete condividere la vostra storia, potete farlo tramite la nostra pagina Facebook o mandandoci un'email a italian@sbs.com.au. Stefania, grazie ancora e alla prossima settimana.
Grazie Massimiliano.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.